campione del mondo, campione del mondo.
All three men, wherever they may live, citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words, Ich bin ein.
Ciao, sono Paolo, vi accompagno in uno straordinario viaggio nel XX secolo, tra grande football e grande storia. Benvenuti in Il calcio e la storia. Ivan Eklind viene dalla Svezia e in quell'estate del mondiale del 1934 ha solo 28 anni. Ma non è uno dei calciatori della nazionale svedese eliminata nei quarti di finale, è un arbitro, il più giovane del torneo. Con il mitologico Langenus, il belga di Uruguay 1930, condivide il record di aver arbitrato semifinale e finale nella stessa edizione. Su di lui, ancora oggi, pesa l'accusa di un arbitraggio casalingo nella semifinale con l'Austria, su di lui soprattutto, si leggono le notizie più disparate, che però è difficile poter verificare. Chi dice che è un fascista convinto? Chi sostiene che gli è stata promessa la finale se arbitra bene, cioè se favorisce l'Italia, in semifinale? Chi, infine, giura di un suo incontro con Mussolini a Palazzo Venezia il giorno prima della sfida con l'Austria? Ma questo sarebbe quantomeno improbabile, già che Eklind è a Milano e Mussolini è a Roma. O in alternativa alla vigilia della finale. Impossibile verificare. Ci restano solo altri misteri e sospetti. In un mondiale che, fosse anche solo per la sua lontananza nel tempo e per la scarsità di filmati disponibili, è il regno del sospetto e del mistero. Pochi minuti dopo le ore 17 del 10 giugno, comunque, fascista o no che sia, Ivan Eklind fischia l'inizio della finale del campionato del mondo. Italia-Cecoslovacchia. La Cecoslovacchia è una buona squadra. I suoi punti di forza sono gli attaccanti Svoboda e Nejedli, che con 5 gol sarà capocannoniere del torneo, e soprattutto il fortissimo portiere Planica. I cechi aspettano la finale in un albergo a Frascati. Si rilassano giocando a pallavolo, sono travolti dall'affetto di tutto il loro paese. Hanno ricevuto regali, molti regali, alcuni anche piuttosto improbabili, come un'intera cassa di spazzolini da denti. Mentre l'associazione dei ferrovieri ha pensato bene di spedire dei knedliki, cioè grossi gnocchi con ripieno di ciliegie. E il barbiere più alla moda di Praga promette tagli gratis per un anno. Per la finale arrivano da Praga treni speciali con 3.000 tifosi. Faranno sentire il loro calore a Planica e compagni. Gli azzurri, invece, hanno abbandonato il monacale ritiro di Roveta, dove l'unica distrazione è il poker, con il povero Meazza che a carte se la cava decisamente meno bene che col pallone e riveste il ruolo del pollo da spennare. Sono a Roma ora. Pozzo li lascia liberi di assistere a un incontro di Coppa Davis, ma poi c'è il coprifuoco. Tutti in camera alle 22 precise. Il giorno dopo c'è da giocare una finale. Il giorno dopo, cioè il 10 giugno, è domenica. Tempo nuvoloso ma senza pioggia. Lo stadio nazionale del Partito Nazionale Fascista accoglie con il solito sventolio di fazzoletti l'arrivo di Mussolini, 10 minuti prima dell'inizio. Chissà se anche stavolta ha pagato il biglietto. Quando la maschia figura del duce, scrive la stampa, si staglia nitida e precisa sulla balaustra della tribuna centrale, la folla immensa scatta in piedi e lo acclama a lungo. La dimostrazione dura alcuni minuti. Gli azzurri scendono in campo con lo stesso 11 schierato in semifinale. E dunque, Capitan Combi in porta, Monzelio e Alemandi terzini, Erpiu Ferraris, il Verdugo Monti e Bertolini mediani, Guaita e Mumo Orsi ali, Ferrari e Meazza mezzali, Anslen Schiavio centravanti. Il primo tempo finisce sullo 0-0. più offensivi gli azzurri, con tre occasioni per Guaita che servono solo ad esaltare la bravura di Planica, e uno spavento per l'Italia che evita un gol già fatto grazie a un salvataggio sulla linea di Allemandi. Nel secondo tempo l'Italia cerca con più decisione il vantaggio, ma Planica para su Schiavio, su Guaita, su Meazza, su tutti. E i cecoslovacchi non stanno a guardare, ribattono colpo su colpo. Finché Antonin Puk, attaccante dello Slavia Praga, al 26esimo ammutolisce lo stadio. Con un tiro all'incrocio batte Combi. 1-0 per la Cecoslovacchia. Scrive Bruno Roghi sulla Gazzetta. È come se una mazzata abbia percosso gli azzurri, 20 minuti, e la squadra boema non si raggomitola in difesa, ma sparpaglia le azioni allo scopo di guadagnare tempo, ma si butta nuovamente all'assalto. Fremono le minuscole bandierine biancorosse che impugnano gli sportivi venuti da Praga. Si raccoglie in silenzio pesante la moltitudine che interroga gli orologi e invoca dalle lancette impassibili un passo più lento. È veramente finita per la squadra italiana? No, non è finita. Ci pensa Orsi, con un tiro che si infila sotto la traversa, quando mancano appena 9 minuti al 90esimo. La finale si deciderà ai supplementari. E ai supplementari ci arrivano meglio gli azzurri, perché i cechi sembrano aver esaurito le energie. Pozzo inverte Guaita con Schiavio per confondere la difesa avversaria ed è la mossa vincente. 5° minuto del primo tempo supplementare. Proprio Guaita, nel cuore dell'area, serve Schiavio libero sulla destra. Anslen calcia a incrociare sul secondo palo e nemmeno un fenomeno come Planica può evitare che la palla finisca in rete. Come si direbbe oggi, l'Italia l'ha ribaltata. Ha riagguantato la finale e non la lascia più andare. La benzina nelle gambe dei cecoslovacchi è finita e Combi disinnesca i tentativi disperati di pareggiare la partita. Eklind fischia 3 volte. Pozzo viene portato in trionfo dai suoi azzurri e prova a schermirsi, ma loro se lo issano in spalla e a lui non resta che assecondarli, gli occhi lucidi per l'emozione. L'Italia è campione del mondo, ha appena guadagnato la prima delle 4 stelline che oggi splendono sulla sua maglia azzurra. La vittoria genera entusiasmo sincero, con la folla che va a festeggiare in Piazza Colonna, non diversamente da quello che succede oggi, ma genera anche fiumi di retorica. La Gazzetta dello Sport proprio non riesce a evitare di infilare alla presenza di Mussolini nel titolo in prima pagina che celebra l'impresa degli azzurri di Pozzo, e lo stesso fa la stampa. Il Littoriale, il giornale che oggi è il Corriere dello Sport, va persino oltre. Italia, Italia, Duce, Duce. I due nomi risuonano da un capo all'altro, fusi in un grido solo, indissolubili. Per l'Italia, nel nome del Duce, gli azzurri hanno vinto. Sulla Gazzetta, l'articolo che apre la prima pagina, di cui abbiamo già visto il titolo, a firma Bruno Roghi, ha l'eloquente sottotitolo «Soldati dello sport». Italia-Cecoslovacchia è una di quelle partite nelle quali si assiste alla metamorfosi dei giocatori, non più piccoli ometti colorati che fanno il loro mestiere con la palla fra i piedi, ma piccoli militi valorosi che combattono per un'idea che è più grande di loro, ma che essi servono per il divino inconscio che è il genio dei soldati all'assalto. Sono le partite, in altre parole, dove non una squadra di 11 uomini, ma una razza si manifesta con le sue attitudini e i suoi istinti, le sue collere e le sue estasi, il suo carattere e le sue pose. La partita che gli italiani hanno vinto allo stadio appartiene a questa categoria di partite. giorno dopo i soldati dello sport sono ricevuti a Palazzo Venezia. A tutti loro sono state promesse 25.000 lire di premio, una cifra enorme, anche se poi solo i titolari fissi le riceveranno tutte e tanto Meazza le userà per pagare gli astronomici debiti contratti a poker durante il ritiro. Mentre aspettano di essere introdotti al cospetto di Mussolini, Starace, il segretario del partito fascista, dice loro di scegliere un regalo speciale da chiedere al duce che esaudirà il desiderio. I giocatori confabulano tra loro. Combi, il capitano, propone di domandare una tessera per viaggiare gratis a vita sulla rete ferroviaria. Mentre si discute, torna Starace. Il duce non li può ricevere. È impegnato con l'ambasciatore inglese. E per il regalo, che volete? Monzeglio, a sorpresa, parla per tutti. Una foto autografata del duce. Chissà cosa hanno pensato Combi e gli altri. 4 giorni dopo, Mussolini è a Venezia, a incontrare qualcuno di molto diverso dagli azzurri campioni del mondo. Per la prima volta si trovano faccia a faccia Mussolini e Hitler. Il mondiale è finito, la storia, purtroppo, va avanti. A questo punto non ho più scuse, vi devo una risposta. Chi ha vinto davvero il mondiale? Gli azzurri di Pozzo con il loro gioco e i loro gol? O Mussolini con le pressioni esercitate su arbitri e giocatori avversari? Cominciamo a mettere alcuni punti fermi. L'Italia ha beneficiato di quelli che si definiscono arbitraggi casalinghi? Sì. Ci sono poche immagini di quel mondiale e ovviamente anche poco nitide e perciò poco utili, ma i gol nel primo match con la Spagna e nella semifinale contro l'Austria sembrano da annullare. E leggendo i resoconti sulla stampa di paesi diversi, penso di poter concludere che in un calcio assai più duro di quello di oggi, quello della nazionale azzurra è un po' più duro e un po' più tollerato di quello degli altri. Tutto ciò però potrebbe rientrare nel, per così dire, normale occhio di riguardo che anche in molte altre edizioni del Mondiale è stato riservato ai padroni di casa. Diverso sarebbe se gli arbitri fossero stati corrotti e/o minacciati dal regime. Trovate di tutto su internet al riguardo, ma gli storici invece, almeno finora, non hanno trovato nessuna prova. Certo, il regime era ben felice che l'Italia vincesse il mondiale, ma non ci sono evidenze documentali che abbia compiuto delle mosse in tal senso. Una cosa però penso di poterla dire. Sicuramente il clima di propaganda e di esaltazione collettiva generato dal totalitarismo fascista durante la manifestazione crea una sorta di sudditanza psicologica capace quantomeno di condizionare gli arbitri. Se ne accorge pure il presidente della FIFA, Jules Rimet, che dopo tanti elogi a Mussolini e all'organizzazione fascista, alla fine della competizione una frecciata la lancia pure lui. Ho avuto l'impressione che durante questa Coppa del Mondo il vero presidente della Federazione Internazionale di Calcio fosse Mussolini. Detto questo, l'Italia avrebbe potuto pure perdere. Nella finale, fino a una manciata di minuti dal 90esimo, è la Cecoslovacchia a essere in vantaggio e in finale non ci sono episodi controversi, anzi, gli avversari riconoscono la superiorità degli azzurri. E poi non dobbiamo dimenticarci che quell'Italia è davvero forte. Aveva già vinto la prima edizione della Coppa Internazionale e avrebbe rivinto la terza, iniziata prima del Mondiale e conclusasi nel 1935. E naturalmente l'Italia, sempre guidata da Pozzo, avrebbe vinto nuovamente il Mondiale nel 1938 in Francia, dove non avrebbe goduto da parte degli arbitri dello stesso occhio benevolo del Mondiale del 1934. Meazza è probabilmente il giocatore più forte in assoluto degli anni 30 e attorno a lui giocano in nazionale campioni come Ferrari, Schiavio, Orsi e più avanti Piola, Andreolo, Biavati. Lo stesso Monti, unico calciatore della storia ad aver giocato due finali mondiali con due nazionali diverse, merita il soprannome di Boia, ma è anche uno dei centromediani metodisti più forti della sua epoca. Vi ricordate del frammento della Coppa Internazionale conservato da Pozzo come talismano? Ecco, la fortuna e gli arbitri contano nelle vittorie e nelle sconfitte, inutile negarlo. Ma l'Italia di Pozzo resta la nazionale più vincente della storia azzurra, non può essere solo questione di fortuna e di arbitri. Ma possiamo leggere l'espressione "chi ha vinto il mondiale" anche in un altro senso, che forse ci interessa di più in un podcast che parla di calcio, ma pure di storia. Perché l'Italia fascista ha vinto il mondiale sul campo e va bene, ma soprattutto lo ha vinto negli aspetti che interessano di più al regime. Intanto l'organizzazione della Coppa del Mondo è stata un successo dal punto di vista economico. Si sono spese 2.115.000 lire, ne sono entrate 3.600.000. E poi naturalmente è stata una formidabile vetrina per l'Italia di Mussolini, che ha dato un'immagine vincente di sé in campo e fuori. Tutti lodano l'organizzazione, tutti elogiano il regime che ha reso possibile tutto questo. Insomma, una riuscitissima operazione di sport washing. Ciò di cui il regime non si rende conto, però, è che il calcio è una grande vetrina, ma suscita anche ardori nazionalisti ovunque e sulla stampa di diversi paesi europei. La questione dei favoritismi all'Italia è già ben presente nei giorni stessi del Mondiale e insomma si arriva a parlare apertamente di Mussolini come del giocatore più forte della nazionale italiana. Langenus, il più prestigioso degli arbitri dell'epoca, osserva: la FIFA in futuro dovrà evitare di dare troppo rilievo al paese organizzatore nella direzione sportiva di una competizione la cui sopravvivenza dipenderà dallo spirito sportivo con cui sarà disputata. E quando, pochi mesi dopo, nel novembre del 1934, i campioni del mondo in carica andranno a sfidare gli inglesi a Londra, l'ondata di nazionalismo in ambedue i paesi sarà il segnale evidente del peggioramento delle relazioni anglo-italiane, un fattore non secondario nel determinare i successivi equilibri europei. Dove invece il successo del regime è pieno ed evidente è sul piano interno. La vittoria, esaltata con i toni propagandistici che abbiamo incontrato più volte, è un formidabile strumento di consenso e conferma come il calcio produca un'esaltazione collettiva utile per manipolare le masse. Cito al riguardo un libro che è tra le fonti di questi episodi. Scrive Mauro Grimaldi nel suo La Nazionale del Duce: agli occhi della gente la conquista di quel titolo mondiale rappresentò una sorta di riscatto rispetto all'isolamento politico, economico e culturale cui il paese era sottoposto, ma se vogliamo anche una brutale illusione che cancellò per un attimo il tragico destino verso cui si stava avviando l'Italia. Dagli anni 70 del secolo scorso non è più la Coppa Rimé il trofeo che il capitano della squadra vittoriosa alza al termine del mondiale. Sin dalla prima edizione del 1930 era stato stabilito che la Coppa Rimé sarebbe stata conquistata definitivamente dalla prima squadra che avesse vinto tre mondiali, che sarà appunto nel 1970 il Brasile di Pelé. Dopo la seconda vittoria azzurra, quella del 1938, Meazza promette di esserci anche nel 1942 per contribuire al terzo trionfo e che quindi la Coppa sarà per sempre italiana. Ovviamente sappiamo che Meazza non avrebbe potuto alzare nessuna coppa nel 1942, perché la guerra avrebbe cancellato tante vite e tante cose, compreso il mondiale. E forse non avete fatto caso a una coincidenza significativa. L'Italia batte la Cecoslovacchia il 10 giugno 1934. Lo stesso identico giorno, di 6 anni dopo, sarebbe diventato uno dei più tragici della storia d'Italia. Mussolini non si affaccerà dalla tribuna di uno stadio, ma dal balcone di Palazzo Venezia, e non festeggerà una vittoria, annuncerà una guerra. La storia del mondiale al tempo del fascismo è finita. Per il prossimo intreccio calcio storico ritorneremo all'alba del calcio italiano. Abbiamo parlato dei neri di Casale, è ora di parlare dei bianchi di Vercelli, che scrivono la loro leggenda calcistica in un'Italia in cui affondano le radici del paese che siamo, l'Italia di Giovanni Giolitti. Il nuovo ciclo di episodi inizierà tra 2 settimane. Intanto potete riascoltare quello che vi siete persi e, se non l'avete già fatto, mettere una recensione positiva al podcast sulla vostra app di ascolto e un like alla pagina Instagram o al canale YouTube. Trovate tutte le info sul sito ilcalcioelastoria.it. Ringrazio Proxy per la musica della sigla, Alberto Pian per avermi aiutato a realizzare questo podcast e Marco Gardiolo per l'accoglienza e la chiacchierata al museo dedicato a Vittorio Pozzo a Ponderano. Vi lascio in descrizione il link con tutte le info per andare a visitarlo. Grazie per l'ascolto e a presto.